tutti i radioascoltatori di Radio Mater, da parte di Giusy D'Amico. Ringrazio Radio Mater per questo spazio affidato alla nostra associazione Non si tocca la famiglia, che saremo insieme per un tempo. Già sappiamo che il 30 aprile ci ritroveremo su queste frequenze per un altro tema, certamente di interesse anche per i genitori, per le famiglie e per i temi a noi cari. La nostra associazione, che è stata accolta da Radio Madre, ringrazio anche Sor Anna Moni Alfieri, con la quale abbiamo collaborato in questo anno fianco a fianco sulle grandi battaglie proprio sulla libertà educativa, insieme alla rete Liberi di Educare, su cui adesso diremo qualche parola. Io vi ringrazio intanto per chi si fosse messo in ascolto adesso. Noi siamo un'associazione di genitori, di docenti, famiglie, di esperti di educazione e siamo nati a margine di un convegno su temi come questi che nel 2013 cominciavano ad essere incalzavano perché sentivamo l'esigenza di riappropriarci di un ruolo dato forse per troppo tempo in appalto alle istituzioni e quindi era importante poter rimettere al centro la famiglia e il coinvolgimento dei genitori soprattutto nell'educazione a scuola. Ecco, abbiamo trattato e trattiamo temi importanti, ecco, che in questa epoca ci chiamano a stare veramente attenti e con discernimento poter trattare temi come la vita, la famiglia, la scuola come comunità educante, la libertà di scelta educativa della famiglia, su cui questa sera ci focalizzeremo, l'identità maschile e femminile. E quindi io do intanto il benvenuto e ringrazio per la partecipazione a questo appuntamento, il dottor Massimo Gandolfini. Non so se è già in linea, Massimo.
Sì, ci sono e grazie per l'invito.
Ciao Massimo, benvenuto. Grazie perché insomma con tutti gli impegni che hanno i nostri ospiti stasera, conoscete penso molti Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, ma neurochirurgo, persona impegnata non solo come marito e come padre, ma impegnato su tantissimi temi che abbiamo condiviso insieme sin dal 2014 e in avanti su tantissime battaglie vissute insieme a tutela della famiglia e della libertà di educazione. Ringrazio anche Pino Morandini, benvenuto Pino.
Grazie, grazie Giusy, un caro saluto.
Buonasera, grazie della tua
Grazie
partecipazione.
a te.
Sapete che è un magistrato, è un papà, è un marito, è stato già presidente del Movimento per la Vita, è attualmente impegnato su tantissimi fronti anche lui, reduce dal Festival per la giornata per la vita nascente, alla quale abbiamo partecipato anche noi di Non si tocca la famiglia e Family Day, tantissime realtà che hanno veramente fatto cerchio intorno a questa iniziativa bellissima, ecco, che mette veramente al centro la vita e speriamo che insomma anche la politica poi risponda in maniera positiva e si possa veramente celebrare una giornata annuale sulla vita nascente. Magari ci dirà una parola poi dopo. Ieri sera sei stato su queste frequenze, Pino, quindi sei un ospite già frequente di Radio Mater. Allora, io passerei subito, diciamo, alle domande, ma anche, ecco, alla partecipazione di questi due ospiti. Perché insomma noi ci siamo impegnati sia come Family Day che come Non si tocca la famiglia e con tantissime realtà in questo tempo anche a segnalare abusi didattici educativi nelle scuole. Si sono susseguiti in questo mese, anche in questi mesi di pandemia, abbiamo segnalato il caso del Giulio Cesare a Roma, dove c'è stata la proposta da parte di studenti di trattare tematiche come l'aborto, il gender, eccetera. Senza autorizzazione dei genitori e non ascoltando le raccomandazioni del dirigente scolastico che aveva chiesto una trattazione più ampia per attenersi alle tematiche prettamente scolastiche. Ma abbiamo segnalato anche il caso dell'Istituto Marco Polo di Firenze, dove in diretta si è parlato di pornografia in un webinar, anche lì senza il coinvolgimento delle famiglie. Ecco, a Padova pure è accaduto un po' di tutto nelle scuole dove si parla un po' di tematiche che ad oggi ancora sono tematiche su cui il Ministero si è già pronunciato con diverse circolari ministeriali e note e che ha sempre detto che sono tematiche strane al mondo educativo, per cui bisognerebbe fare non solo molta attenzione, ma abbiamo tentato di richiamare i dirigenti scolastici in tal senso, Abbiamo segnalato anche al Ministero della Pubblica Istruzione, agli uffici scolastici sia regionali che provinciali e anche al Dipartimento dello Studente. Recentemente abbiamo anche segnalato al nuovo Ministro dell'Istruzione che su questi abusi didattico-educativi in questo tempo davvero se ne potrebbe fare assolutamente a meno, sia perché ci rendiamo conto che i ragazzi sono esposti alla rete già 4, 5, 6 ore nella mattinata durante le lezioni per la didattica a distanza, ma su discipline obbligatorie del curriculum, e crediamo che questa ulteriore richiesta di esposizione agli schermi per trattare tematiche così eticamente sensibili e anche divisive tra le famiglie sarebbe assolutamente da evitare. Quindi speriamo che il Ministro raccolga questa segnalazione che facciamo a nome di tutte le famiglie. Ecco, anche la rete Liberi di Educare, con Suor Anna Monia Alfieri, con il Femminide e con tantissime altre realtà che hanno aderito, ha portato per esempio nella libertà di scelta educativa della famiglia nello scorso anno al raddoppio in Parlamento da 150 milioni a 300 milioni come fondo di sostegno alle famiglie per continuare a mantenere l'iscrizione dei propri figli nelle scuole pubbliche e paritarie. E non dimentichiamo un'altra grande vittoria, e cioè il costo standard per alunno disabile che si è conseguito e che ad oggi insomma consente a bambini disabili di poter partecipare e di essere iscritti alle scuole pubbliche paritarie senza dover pagare l'insegnante di sostegno e in alcune regioni proprio la retta. Ma siamo anche contenti che in questo tempo, lo vorremmo dire in maniera abbastanza affermativa, che sarebbe assolutamente incongruente in questo momento innalzare le rette di queste scuole per le necessità che il tempo di pandemia ha imposto loro. Ecco, ci aspettiamo che invece si dia un fondo alle famiglie perché vengano invece abbassate le rette e consentito a questi genitori di poter continuare a scegliere le scuole individuate come buone per la propria educazione dei figli. Allora, io darò subito la parola a Massimo per porgli innanzitutto una prima domanda, no? Dalle grandi battaglie che abbiamo condivise per tutelare i genitori e la libertà educativa, e che è giusto che continuino ad esercitare nei confronti dei propri figli, visto che ne detengono il primato educativo per Costituzione e per tantissimi trattati internazionali, nasce un'esigenza, no? Di condividere questa riflessione sul tema della libertà educativa che è della famiglia, con un libretto che è stato appena pubblicato e di cui vorrei parlassi ai radioascoltatori proprio perché è stato redatto da Femminide.
Molto volentieri, grazie Susi dell'opportunità che mi dai. Hai già dato la notizia e la ripeto, abbiamo scritto un libretto il cui titolo ha voluto essere chiaro subito dall'inizio, per dire qual era l'impostazione culturale che ci siamo prefissi e che abbiamo realizzato. Il titolo è La libertà di educazione è della famiglia, cioè il ruolo della libertà educativa spetta in primis alla famiglia, poi ci possono essere delle agenzie collaterali di appoggio e di sostegno, ma il diritto dovere di educazione spetta ai genitori, spetta alla famiglia. Questo, come hai già detto tu, Giusi, per mandato costituzionale. L'articolo 30 della Costituzione sancisce un doppio aspetto. I genitori nei confronti dei loro figli hanno il diritto e il dovere di aiutarli, di sostenerli, di mantenerli, di dargli da mangiare e di educarli. È un diritto e contemporaneamente un dovere. Quindi i genitori devono essere i soggetti attivi, direi quasi militanti, all'interno del mondo della formazione e dell'educazione dei loro figli. È un libretto che è stato scritto a più mani, è rintracciabile, se gli è consentito, noi abbiamo una segreteria che può essere rintracciata attraverso i social, attraverso online, segreteria@difendiamoinostrifigli.it. E potete richiedere questo libretto molto snello, scritto da persone molto competenti. Una di queste persone è il relatore che ascolterete dopo di me, il magistrato Pino Morandini, che quindi di educazione, in modo particolare di legislazione che riguarda il mondo dell'educazione e della formazione, hanno una grande cultura non solo teorica ma proprio esperienziale, e quindi è stato scritto da persone che, proprio perché molto competenti, hanno la capacità di rendere semplice anche dei passaggi che forse per natura propria potrebbero essere abbastanza complessi. Quindi è di facile lettura, è fruibile da parte di chiunque e focalizza un pezzo, diciamo, della storia del nostro paese, addirittura ancora prima della nascita della Repubblica, per dire quali sono stati i passaggi che ci portano oggi al compimento, diciamo così, dal punto di vista diciamo ufficiale e di grande valore con l'articolo 30 della Costituzione, ma quello è stato da un certo punto di vista il punto d'arrivo e da un altro punto di vista il punto di partenza, perché come sempre succede va benissimo, anzi è importantissimo, sottolineare e affermare i massimi sistemi, ma poi i massimi sistemi si devono tradurre nella pratica quotidiana. È importantissimo dichiarare il diritto dovere dei genitori per quanto riguarda l'educazione dei figli. Poi dopo bisogna passare all'ambito operativo e vedere quali sono le leggi, quali i regolamenti, quali le norme che rendono possibile l'attuazione pratica di questo diritto. Ecco, questo libretto ha voluto richiamare il centro fondamentale. L'educazione è un compito fondamentale dei genitori. E partendo da questo assunto valoriale principale, si passa poi alla pratica, diciamo, quotidiana. E come dicevo, è interessante questo articolo 30 della Costituzione, perché apre due porte e tutte e due sono molto importanti. Voglio approfittare di questa opportunità che mi date tramite Radio Mater per dire che i genitori hanno certamente il diritto, poi magari il dottor Morandini vi esplicherà meglio questa affermazione, ma io mi voglio soffermare.
Certamente, esatto, sì.
Ecco, io mi voglio soffermare proprio rapidamente sul dovere, il dovere. I genitori hanno il dovere di educare i loro figli e quindi hanno il dovere di vigilare quanto sta accadendo, perché come hai detto molto bene Giusi, e mi permetto di sottolinearlo, dobbiamo lanciare un appello, un messaggio molto chiaro ai genitori. Guardate che oggi sta accadendo qualcosa di veramente pericoloso e dannoso e si richiede che i genitori siano costantemente in allarme, sul pezzo, per cercare di fermare, di prevenire e di bloccare degli percorsi, delle esperienze educative che partono da tutt'altri lidi e arrivano a tutt'altri porti rispetto a quello che noi intendiamo essere l'educazione affettiva, l'emozione e anche scolastica dei nostri figli. Tu Giusi?
Esatto, scusa Massimo, se tu potessi dare una indicazione per esempio sulle propagande politiche e ideologiche che ci sono state nell'Università di Perugia piuttosto che negli istituti di Parma e Maccarese, dove la senatrice Monica Cirinà, esatto, Onorevole Zan hanno parlato, forse gli ascoltatori sarebbero anche più edotti, sufficientemente edotti per capire di che cosa stiamo parlando.
Esatto, grazie Giusi, faccio presente appunto due esempi classici che hai appena citato, quello di Parma e di Maccarese, che è in provincia di Rimini, in cui una senatrice della Repubblica va nelle scuole secondarie e praticamente fa propaganda innanzitutto della propria visione antropologica e della propria visione della vita, e poi addirittura propaganda del proprio partito, e tutto questo avviene non in dialogo con una persona che fa da contraddittorio e che quindi espone una tesi diversa, è praticamente un monologo, anzi chiamiamo le cose con il loro nome, è un tentativo di indottrinamento da parte di un'unica fonte e quindi di un'unica ideologia dei nostri figli che si trovano nella scuola secondaria di Parma, di Maccarese o di Firenze. Quella di Firenze poi che hai citato e la sottolineo è del marzo, mese questo, marzo 2021, è stata una cosa, come dire, vergognosa e spudorata. Si è tenuto un incontro sulla pornografia condotto da una pornostar e attivista che si definisce, lei stessa si definisce gender queer, cioè gender cambiabile, e l'incontro proponeva in apertura la visione di un trailer, cioè di un filmatino, di un videoclip che era un film porno con scene esplicite di un rapporto sessuale fra due donne. Tutto questo, amici ascoltatori, avviene, uno, senza che i genitori ne sappiano nulla, e avviene tutto senza contraddittorio, cioè non c'è l'esposizione di una tesi che possiamo non condividere, ma comunque è una tesi, perché poi dopo si passa la parola all'esponente di una tesi opposta e che quindi contrasta ed argomenta in opposizione rispetto alla tesi. È un indottrinamento, c'è una sola tesi ideologica che viene imposta, ci sono relatori o addirittura una sola persona, come è stata la senatrice Cirinà o l'onorevole Alessandro Zan, che portano avanti il loro punto di vista in una scuola pubblica nella quale, direi quasi per statuto ontologico, se la scuola vuole essere educativa, quando tratta temi eticamente sensibili e che toccano la sensibilità culturale, antropologica, religiosa, tradizionale delle famiglie, il minimo che si richiede, il minimo sindacale, è che ci sia il contraddittorio fra due tesi opposte. Questo non è accaduto, i genitori sono stati bypassati, il contraddittorio non c'è stato ed è per questo allora che i genitori devono vigilare, hanno il dovere di prendere in mano la situazione, di farsi sentire presso il dirigente scolastico, noi li aiuteremo a far arrivare la loro voce addirittura fino al ministro, che abbiamo trovato molto sensibile su argomenti di questo genere, perché non è possibile che la scuola pubblica diventi la palestra o la scuola di indottrinamento ideologico. I nostri figli devono essere educati alla libertà di pensiero, e la libertà di pensiero la si educa facendo presenti opzioni diverse e dando poi ad ognuno la possibilità di scegliere una piuttosto che l'altra opzione. È per questo che ribadisco, così dopo mi interrompo, ribadisco il nostro libretto che vi consiglio davvero, permettetemi di fare un po' questa promozione, questo incoraggiamento. Di richiederlo, di potervelo procurare, leggere, perché è interessantissimo. Il nostro libretto mette al centro il diritto dei genitori all'educazione, ve ne parlerà il dottor Morandini, e il dovere dei genitori di controllare, di utilizzare gli strumenti che in tanti insieme siamo riusciti a mettere insieme, come ad esempio il consenso informato preventivo, e soprattutto di vigilare quanto sta accadendo nelle classi dei loro figli e nipoti.
Esatto, grazie Massimo. Io intanto darei un piccolo stacco musicale e ricordo che il numero di Radio Mater per eventuali domande è lo 031 64 60 00. E se volete inviare un SMS, poi saranno letti dalla redazione al 331-791-4523. Facciamo un piccolissimo stacco musicale e ci ritroviamo con Tino Morandini e poi di nuovo con Massimo Gandolfini. Grazie intanto, ci vediamo tra pochissimo.
Allora, eccoci di nuovo in trasmissione, diamo la parola intanto a Pino Morandini, per, caro Pino, per un tuo intervento, perché questo libretto che è stato appena pubblicato e che in collaborazione con il Family Day abbiamo insomma messo a frutto un po' tutte quelle che sono state le esperienze di questi anni, insomma anche in collaborazione con altre realtà. Ma tu ti occupi di un focus particolare, che è un disegno di legge regionale, una sorta di proposta per un credito di istruzione da dare alla famiglia, no? Diciamo in un termine molto spicciolo, un portafoglio con una quota da poter spendere dove la famiglia ritiene più giusto iscrivere i propri figli in conformità con i propri valori, con le proprie scelte educative. A te la parola, Pino, così puoi dare indicazioni in merito. Grazie.
Contributo intelligente, competente e motivato che da molti anni dai sul tema dell'educazione, sia in seno al Family Day, sia come responsabile di Non si tocca la famiglia. Ringrazio anche il professor Massimo Gandolfini per essersi assunto l'onere, devo dire gravoso, della responsabilità del Family Day e per il lavoro instancabile che sui valori non negoziabili sta portando avanti da sempre, fra l'altro cercando di conciliare, cosa non facile, la sua responsabilità professionale, neurochirurgo, con la grande responsabilità che ha nella conduzione del Family Day. Quindi mi sento in buona compagnia con voi due. Vi dico subito perché è nata questa proposta. È nata di fronte alla latitanza del Parlamento, che su questo tema ancora si lascia imprigionare da ideologie, e mi piange il cuore a vedere che in tante regioni, in ogni regione, miriadi di scuole non statali per queste ideologie debbono chiudere, e quindi ho pensato ad una proposta di legge regionale che il Family Day ha condiviso per cercare almeno nelle regioni che fossero disponibili a farla approvare. Siamo totalmente a disposizione per illustrare, per incontrare, per chiarire, per mandare, eccetera, almeno per salvare le scuole paritarie di quella regione. Questo vorrei sottolineare, fra l'altro, ha un carattere tutto questo tema squisitamente laico, non confessionale come taluno ritiene, proprio perché riguarda i fondamenti dell'umano, la questione educativa, e quindi speriamo che anche sul versante politico si possa un po' alla volta aprire qualche spiraglio, sul versante politico spero nazionale, intanto speriamo regionale. Avevate già ricordato, le ha ricordato in particolare il professor Gandolfini, mi pare una o due norme, un paio di norme della Costituzione. Ebbene, questa proposta di legge intende dare attuazione ad alcuni principi della Costituzione, che sono l'articolo 3, che prevede il principio di eguaglianza, come dimostrerò tra poco, sono l'articolo 33, che consente un effettivo e generalizzato sostegno pubblico alle funzioni educative della famiglia, e l'articolo 33 che vuole garantire una effettiva equipollenza di trattamento scolastico, evidentemente, che comprenda anche le provvidenze per il diritto allo studio. È chiaro che a tutt'oggi viviamo in un complesso di statalismo scolastico che è assolutamente iniquo in Italia e che non ha riscontri in tutto l'Occidente. Ed è iniquo sia sul piano fiscale, perché i genitori che intendono iscrivere alle scuole paritarie i loro figli debbono pagare due volte, una volta col carico fiscale che cade su tutti i cittadini italiani e un'altra volta appunto pagando quanto viene richiesto per iscrivere i propri figli alla scuola non statale. Quindi è iniquo sul piano politico fiscale, ma anche sul piano sociale e morale, perché di fatto poi queste scuole spesse volte sono, o quasi sempre, sono appannaggio di chi è in grado di sostenere questo doppio onere, per cui la libertà educativa diventa un lusso, e questa è una grandissima ingiustizia. Allora, come intervenire? Si può intervenire in vari modi, naturalmente a seconda delle circostanze politiche, o sovvenzionando direttamente le scuole, come ho fatto 30 anni fa con una legge mia e di un altro assessore allora in carica, sovvenzionando le scuole paritarie, ma questo però non dà questa libertà reale di educazione fino in fondo alle famiglie, anche se comunque nel Trentino c'è fino in fondo, perché le scuole paritarie sono finanziate oltre il 90%. oppure detassare le spese sostenute per la frequenza alle scuole non statali, ma anche questo è un tema, anzi, molto più pericoloso del precedente, perché va in ambiti di competenza che non spettano alla regione, perché il fisco è competenza, materia di competenza dello Stato, oppure prevedendo, come si è previsto nella proposta di legge del Family Day, prevedendo il cosiddetto credito di istruzione, che è un credito personale e non negoziabile, che si può spendere solo per l'istruzione presso qualsiasi scuola, sia essa statale sia essa non statale. Naturalmente quella non statale deve avere certi requisiti qualitativi di standard, anche con l'offerta educativa, eccetera, e deve essere attribuito a tutti, sia che frequentino la scuola statale, sia che frequentino la scuola non statale. Dovrebbe avere un valore determinato con riferimento a quanto la regione spende per ogni studente che frequenti un dato tipo di scuola, evidentemente, e non deve essere, questo è il punto importante, assolutamente configurato come una sovvenzione alla scuola, ma come un inequivocabile trasferimento a favore delle famiglie, proprio per consentire loro, sulla base di uno standard di parità, l'adempimento dei loro compiti e delle loro responsabilità educative. È chiaro che questo ha ragioni pratiche molto importanti e anche ragioni giuridiche. Le ragioni giuridiche le ho già dette, è molto meglio, più garantista della libertà educativa della scuola, il credito di istruzione rispetto alla detassazione, al sovvenzionamento alle scuole, perché è un trasferimento alle famiglie, e di fatto avviene in questo modo. Ogni anno la giunta regionale, entro il mese di giugno, determina il costo medio annuo per ogni alunno di ogni ordine grado di scuola, secondo determina sulla base dei dati richiesti ad una serie di comuni, se una piccola regione può mettere 50, se no se è più grande 100 comuni, scelti in modo da formare un campione, e sulla scorta di questo determina una stima media annua per alunno di ogni ordine grado di scuola, di tutti gli oneri posti a carico dei comuni per l'istruzione elementare media, perché normalmente è questa che spetta ai comuni, e degli analoghi oneri sostenuti dalla regione per le scuole di istruzione superiore. Questo è il credito di istruzione. Che cosa accade? All'atto di iscrizione la scuola rilascia alla famiglia dello studente un'attestazione che l'iscrizione è avvenuta, e questa attestazione contiene anche l'ammontare del credito di istruzione determinato, sulla scorta dei criteri che ho appena ricordato, determinato dalla regione. La famiglia controfirma l'attestazione, la riconsegna alla scuola, e in questo modo la famiglia, riconsegnandola alla scuola, trasferisce il credito di istruzione alla scuola e lo autorizza, e la autorizza in questo modo a riscuoterlo e a incassarlo dalla regione. Per cui è la famiglia che sceglie il tipo di scuola che preferisce, per cui è totalmente libera la famiglia nella sua scelta educativa che, come è stato ricordato, come mi sono permesso di sottolineare, è ampiamente garantita dalla Costituzione, ma a tutt'oggi, salvo qualche regione, e cioè salvo la provincia autonoma di Trento, la Lombardia e il Veneto, è assolutamente lettera morta. Quindi ora è tempo che le famiglie siano messe in grado, senza oneri loro, di poter scegliere il tipo di scuola che più si confà al loro progetto educativo. Non vado oltre, Giusi, perché...
No, grazie, sei stato chiarissimo, Pino, chiarissimo come sempre, esaustivo, e soprattutto ricordiamolo, perché molti che ci ascoltano, è bene che sappiano che appunto non stiamo parlando di soldi o fondi che chiediamo per le scuole dei preti e delle suore, come tanti hanno accusato per lunghi anni su questo fronte, ma stiamo chiedendo soldi per la famiglia, per i genitori, soprattutto in un tempo come questo, che con il post pandemia ha messo in ginocchio l'economia del paese e tutto quello che è appunto il welfare legato anche alla vita della famiglia e di tutte le difficoltà ad essa connesse. Noi credo che possiamo fare uno stacco musicale brevissimo e poi ci salutiamo con un'ultima replica, dove chiederò a Massimo Gandolfini di ricordare ai radioascoltatori come procurarsi questo libretto, che è anche poi un aiuto che andrà all'associazione Family Day per sostenerne anche le spese di stampa, di diffusione eccetera, e un'ultima replica di uno o due minuti a Pino Morandini, perché possa dire a chi sta ascoltando come si può fare concretamente per andare alla propria regione, al proprio comune, e chiedere che venga rispettata questa sensibilità nei confronti delle famiglie. Grazie, un brevissimo stacco musicale e ci ritroviamo subito qui.
Fino al cielo, nel cuore l'antica promessa di un tempo migliore, di giustizia e di pace. Quando verrai, oh Signore, non tardare, guarda il tuo popolo che attende il Salvatore.
Allora, bentrovati, siamo ritornati in diretta dopo questo brevissimo stacco musicale. Io chiedo un'ultima replica prima dei saluti e di una conclusione a Massimo Gandolfini, intanto se può, anche per chi si fosse messo in ascolto adesso, visto che è stato pubblicato da poco un libretto molto esaustivo, fatto in maniera molto competente su base scientifica, su proprio la libertà educativa e della famiglia, come poterlo ricevere e anche per poter sostenere l'associazione Family Day con cui lavoriamo da ininterrotte anni ormai dal 2014 in avanti, e per aiutare appunto non solo la stampa ma la diffusione di questo libretto, che è un organo di informazione e di formazione per tante persone che seguono questi temi. Massimo, vuoi dare un'ultima replica di un minuto in maniera che possiamo dire a chi si è collegato adesso come poter avere questo libretto?
Volentierissimo, anzi grazie dell'opportunità. Il libretto si intitola La libertà di educazione della famiglia, è stato composto, ripeto, dall'associazione Family Day, lo si può ricevere in maniera molto semplice. Si fa la richiesta di una, due copie, quello che sia. Faccio presente che è un libretto di 55 pagine, scritte, ripeto, in maniera molto semplice e snella, e quindi fruibile da parte di chiunque, e in appendice c'è il disegno di legge regionale di cui ha parlato il dottor Morandini e che è frutto dell'esperienza e della competenza del dottor Morandini. Lo si riceve facendo richiesta all'indirizzo di posta elettronica che ora vi dico, segreteria@difendiamoinostrifigli.it. Noi ve lo faremo arrivare, è in cartaceo, non è in PDF, è in cartaceo. Naturalmente all'atto della richiesta direte qual è l'indirizzo postale alla quale recapitarvelo, e vi chiediamo un contributo libero, che è un contributo che per noi è molto importante, perché è una forma di sostenere non soltanto le spese del libretto ma la nostra associazione in un'attività che non conosce sosta, e che tenete presente, cari amici, che noi non abbiamo nessuna fondazione, nessun social, nessun Google o Amazon dietro le spalle che ci sostiene, e viviamo quindi del buon cuore, della buona volontà delle persone che condividono la nostra battaglia, che io preferisco chiamare la nostra missione a servizio del bene e della verità. Quindi fatevi coraggio, chiedetelo a segreteria@difendiamoinostrifigli.it e sarete ascoltati. E alla fine vedrete che ci ringrazierete, perché, mi permetto di dirlo, è scritto veramente bene. E grazie Giusi dell'opportunità, grazie a Radio Mater dell'opportunità che mi avete dato.
Grazie a te Massimo, rimani con noi, se c'è poi un ultimo minuto puoi dare un ultimo saluto più tardi, intanto insomma alle 18:45 chiuderemo. Pino, vorrei darti invece la parola anche a te per una ultima replica di uno o due minuti per poter dire appunto come consigliare appunto l'accesso e comunque la proposta ai comuni o alle regioni di questa proposta di legge, per poter sensibilizzare a questo tema coloro che magari lo sono già ma non sono abbastanza sollecitati da chi come noi invece con grande passione cerca veramente di trovare alleati, ecco, non per sé ma per una battaglia e per una missione, come diceva Massimo, che sentiamo e che ci ha portato avanti in questi anni, che continua a nutrire in noi, ecco, lo slancio e la spinta, ecco, per fare di più, per la tutela per i nostri figli, per la loro educazione e perché la famiglia ritorni al centro, ecco, della nostra società. Prego, un ultimo minuto, due minuti per poter dire questa, dare queste informazioni.
Sì, dirò quello che si può dire in due minuti.
Esatto.
I primi riferimenti devono essere, secondo me, i nostri referenti locali, naturalmente dicendo subito loro che non si sentano soli, che siamo dietro di loro e siamo disposti a stare, a metterci in contatto con chiunque delle loro rispettive regioni. E ai referenti locali, secondo me, è chiesto di fare un lavoro di aggregazione, di coinvolgimento di tutte le realtà che hanno a cuore l'educazione, penso che in un modo o nell'altro sono parecchie, illustrare la proposta di legge, ripeto, siamo disponibili, distribuire il libretto, perché il libretto aiuta anche sul piano culturale a comprendere l'importanza della posta in gioco, e secondo me sarebbe bello che dessero vita a una sorta di tavolo attorno al quale seggano tutte queste realtà che hanno a cuore l'educazione, secondo me per tre tipi di contatti subito, non c'ho altro tempo, ma almeno tre tipi di contatti al volo, contattare tutti i consiglieri regionali della propria regione, sia quelli che condividono sia quelli che non condividono, perché anche sedendosi a parlare con quelli che non condividono di primo acchito, perché magari ideologicamente orientati, facendo capire l'umano che sta dietro a questo, penso e spero che qualcuno si ravveda. In ogni caso non è mai tempo perso. Secondo, contattare gli assessori regionali all'istruzione, magari mandando prima una lettera, così abbiamo fatto nel Veneto con l'assessore regionale competente in materia di istruzione, la quale ci ha detto faremo un contatto via webinar e mi spiegherete tutto, mi direte tutto, anche se il Veneto, ripeto, come ricordavo prima, ha già una sua legge su questo. Terzo, contattare i sindaci e i consiglieri comunali, questo riguarda le scuole comunali, chiedendo loro, quando fossero coinvolti e d'accordo su questa nostra proposta, di farsi portavoce presso il Consiglio regionale della rispettiva regione proprio per portare avanti e far andare avanti questa proposta di legge. Ancora, contattare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, perché un dialogo con loro, secondo me, è essenziale in quanto sono i primi interlocutori dell'assessore regionale all'istruzione. Siccome mi hai dato due minuti, non vado oltre.
No, no, grazie, sei stato esaustivo e credo che insomma chi ha questo interesse e questo desiderio, insomma facendo una sintesi molto diciamo un po' rozza, ma insomma hai dato di contattare i consiglieri regionali, gli assessori regionali all'istruzione, inviare loro una lettera dove si può poi invitarli ad un webinar per essere più ovviamente dettagliati ed esaustivi nelle spiegazioni e contattare i dirigenti degli uffici scolastici regionali. E questo è un primo, diciamo, ramificazione di quello che si può inizialmente fare per dare queste informazioni. L'associazione Family Day, a cui potete far riferimento andando anche sul sito che ha appena citato Massimo Gandolfini, vi darà anche tutte le indicazioni possibili e anche il riferimento dei referenti regionali a cui potete vi potete mettere in contatto. Ecco, io credo che adesso andando verso la conclusione vorrei innanzitutto dire, tra l'altro lo diciamo in diretta, ma abbiamo lanciato una campagna che avrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, speriamo un'eco un po' più diffusa, di un numero diciamo nazionale che può essere chiamato per contattare l'associazione Non si tocca la famiglia, ma anche il Family Day e tutte le associazioni afferenti all'area Pro Family, che vuole dare uno stop alle propagande ideologiche e politiche nelle scuole che in questo tempo si stanno moltiplicando quasi ad approfittare della facilità con cui attraverso un semplice link i nostri giovani già, come dicevo prima, abbondantemente ubriachi di schermo e di dipendenze dalla rete, si connettono senza avere più l'opportunità di coinvolgere la famiglia nel consenso informato preventivo che, sapete, attraverso la nota MIUR del numero 1972 del 15 settembre del 2015 sottolineava che tutte queste tematiche relative a quello che abbiamo citato prima, e quindi non so, tematiche politiche piuttosto sull'interruzione di gravidanza magari in forma unilaterale, quindi senza contraddittorio, o sulle tematiche del gender piuttosto che sulla pornografia o sull'eutanasia eccetera, tutte queste tematiche che non rientrano tra i diritti e i doveri e le conoscenze da trasmettere a scuola, cita questa circolare, noi crediamo che attraverso questo numero sia possibile mettervi subito in contatto con un team di esperti di legislazione scolastica, perché siano immediatamente non solo contattati i dirigenti scolastici che in queste scuole non si stanno attenendo all'uso del consenso informato preventivo dato dalla nota MIUR del novembre 2018, nella quale si diceva che tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio delle discipline sono soggette al consenso informato dei genitori. Qualora non siano condivise, devono essere preventivamente comunicate, e qualora la famiglia non decida di poter far partecipare i propri figli, può astenerli dalla frequenza e venga data dalla scuola un'attività alternativa per il diritto allo studio di questi ragazzi. In buona sostanza dice che cosa? Che non si può chiedere a un ragazzo di non partecipare a tale corso e di rimanere a casa, ma di partecipare comunque all'orario scolastico in altra attività che viene dato come percorso alternativo. Oggi, come sapete, la didattica a distanza e quindi non in presenza ha bypassato questo passaggio importante delle segreterie didattiche e degli uffici protocollo, nelle quali e nei quali le famiglie potevano depositare questa richiesta di consenso informato preventivo. Le segreterie sono chiuse, si va su appuntamento, è diventato tutto molto più difficile. Allora, questo non può ritenersi un'opzione di cui la scuola si serve senza autorizzazione dei genitori per coinvolgere i ragazzi in tutte queste tematiche. Se pensiamo che nel webinar sulla pornografia a Firenze è stato detto ai ragazzi persino in quali siti andare a visitare successivamente il webinar, quindi ne avrebbero avuto di mattina, di pomeriggio e anche la sera, ecco, noi crediamo che questo sia veramente un abuso. Abbiamo fatto segnalazioni a questo, noi vi diamo questo numero che poi metteremo anche su Radio Madre, daremo possibilità di accedere ad una locandina con tutti i dettagli del caso, e che è il 320-3249-316. Qui vi risponderà un team di esperti a cui potete fare riferimento perché scrivano al dirigente scolastico, possano informare in copia anche il Ministro dell'Istruzione, gli uffici scolastici regionali e provinciali e il Dipartimento dello Studente. Spesso, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, questi progetti si sono bloccati immediatamente oppure non si sono ripetuti come magari era previsto nel piano dell'ampliamento dell'offerta formativa. Il famoso PTOF, che non è una parolaccia ma in realtà è una sigla che fa riferimento appunto a tutto quello che non rientra nel curricolo obbligatorio ma che rientra nell'ampliamento dell'offerta della scuola. In questo tempo ribadiamo che abbiamo chiesto al Ministro dell'Istruzione di poter sospendere fino al post pandemia tutte queste proposte che esulano da questo curricolo obbligatorio delle discipline. Ricordo che per informazioni anche sulla nostra associazione Non si tocca la famiglia si può scrivere una mail per avere informazioni più dettagliate a info@nonsitoccalafamiglia.org e potete visitare anche il sito che pubblica anche documenti di genere e di interesse legato proprio alle famiglie al www.nonsitoccalafamiglia.org. Ci salutiamo con un ultimo minuto, un saluto da parte di Massimo Gandolfini e di Pino Morandini, salutiamo i radioascoltatori, vi ringraziamo della vostra presenza in radio e ci diamo appuntamento al 30 aprile nel prossimo spazio che Radio Madre molto gentilmente ha voluto concedere all'associazione Non si tocca la famiglia. Massimo, un ultimo saluto e poi Pino e ci salutiamo.
Molto volentieri, grazie di cuore a Radio Mater, grazie a Giusy D'Amico e soprattutto cerchiamo di lavorare bene insieme per il bene dei nostri figli e per il bene della nostra società. Tutti possiamo fare qualcosa e tutti siamo chiamati a essere in prima linea e nessuno seduto in panchina. Buona Santa Pasqua a tutti.
chiede ad un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio che chiede di ripetere il contatto della posta mail per poter richiedere il libretto.
Volentieri. Allora, segreteria@difendiamoinostrifigli.it.
Grazie, ringraziamo anche Laura dalla Toscana che ha fatto questa domanda. Bene,
grazie,
allora grazie Massimo. Pino, se vuoi dare un ultimo saluto in chiusura.
Un carissimo saluto a tutti, ricordo solo che il famoso Augusto Del Noce, grandissimo filosofo, ha detto che sono ragioni laiche che presiedono alla libertà di educazione, quindi ora è tempo di spogliarsi dell'ideologia perché questa va a danno delle future generazioni. Grazie e buona Pasqua a tutti.
Grazie Pino, grazie ai radioascoltatori, ricordiamo che su questo tema c'è stata una grande trasversalità politica, non solo nello scorso marzo-aprile quando dal lockdown abbiamo lanciato la rete Liberi di Educare, che rilanciamo in questo tempo chiedendo appunto un fondo che il Parlamento stanzi per le famiglie e i genitori perché vengano abbassate le rette e consentito alle famiglie di poter proseguire l'educazione dei propri figli nella scuola prescelta. Una santa Pasqua a tutti gli ascoltatori e grazie a Pino e Massimo per la loro presenza e il loro contributo. Buonasera a tutti e tanti auguri di buona Pasqua.
Grazie a te Giusy, ciao a tutti.
Auguri.
Ciao.